Buonasera a tutti quanti. Mi chiamo Antonello, ogni volta che vengo qua c'è sempre qualcuno nuovo, c'è sempre qualcuno, persone conosciute e persone meno conosciute. Mi chiamo Antonello, vengo da Mannheim, da una chiesa evangelica di Mannheim, dove il pastor Miguel lavora nella stessa missione dove lavora Giuliano. Qui abbiamo facce conosciute perché era un membro nella chiesa di Darmstadt e ogni tanto ho l'onore di venire qua e servire in qualche maniera il Signore. E vi ringrazio per questo. È da tanto che non ci vengo. E questo infatti mi ha rallegrato molto il cuore ritornare qua. Volevo iniziare con leggere due versi. Il primo è in Tessalonicesi, la prima è Tessalonicesi, il capitolo 5, il versetto è il 2. Possiamo leggere anche qui Paolo che sta parlando ai Tessalonicesi, che era una chiesa in Tessalonica, e parla del ritorno del Signore. E qui il capitolo 5 dice: quando poi ai tempi, ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Il versetto 2 dice: perché voi stessi sapete molto bene che il giorno del Signore verrà come viene un ladro nella notte. Poi volevo leggere il verso che
posso allungare.
Così? E poi c'è un altro versetto che è in seconda di Pietro 3, è il versetto 10, che dice un po' la stessa cosa. Dice: il giorno del Signore verrà come un ladro, come un ladro. Il ritorno del Signore è un bel tema, ed è un ritorno del Signore è sicuro. Verrà come un ladro nella notte. Un po' di tempo fa, sarà un paio di mesi fa, è venuta a visitarci una persona da noi, forse due. Non era il Signore che ci stava visitando, ma era un ladro che ci ha visitato. Avevamo la macchina fuori parcheggiata, la mattina mi sono alzato, sono sceso nel parcheggio e per puro caso ho trovato la macchina con lo sportello un po' aperto. E col pensiero ho dato subito la colpa a mia moglie, ho pensato: guarda, si è dimenticato lo sportello aperto. Invece guardando bene, vedevo che era tutto sotto sopra. Gli sportelli aperti, la luce accesa, e poi c'erano cose buttate, con i documenti, le cose, e si erano rubate alcune cose. E mi ero dimenticato, non è che mi ero dimenticato, però io avevo lasciato di lì anche la borsa del mio lavoro. Io faccio l'autista di autobus e la mia borsa di lavoro con dentro tutti i soldi. E la borsa era tutta rovesciata con tutte le cose che mi servono per lavorare, però i soldi se l'avevano portati via. Ho iniziato una giornata di lusso proprio quel giorno ed erano purtroppo anche abbastanza i soldini che si sono fregati. E io, è stato uno di quei momenti che mi sono dimenticato quel versetto, perché è difficile, non è facile, in certi momenti della vita è difficile. Però mi sono anche chiesto, e ho chiesto al Signore che cosa posso imparare io da questo. Perché ogni cosa che noi facciamo, ogni cosa che ci accade, poi tra l'altro quello che dice il Signore in Romani è che qualsiasi cosa che ci accade o qualsiasi cosa a quelli che amano il Signore è un qualcosa che ha un fine per bene, qualcosa che ha a che vedere con qualcosa che tu puoi imparare, qualcosa che ti dà un beneficio. Però che cosa io posso imparare? Ero molto arrabbiato e mi immagino che poteva succedere a tutti quanti. È logico che il primo momento, cioè quella rabbia, quell'adrenalina, abbiamo andato dalla polizia, abbiamo fatto tutte le denunce. Però, sai, quando qualcuno viene in casa tua o nella tua macchina che non conosci, ti apre e ti prende tutto quello che c'è, o quasi tutto, almeno i soldi saranno portati via, e hai un qualcosa, anche l'orgoglio di te stesso, dici, ma guarda un po', questo qui è venuto a casa mia, è venuto dentro la mia macchina, ha aperto tutto e si è portato via senza neanche chiedere, perché se magari me lo chiedeva con un paio di soldi, io l'avremmo anche dati. Invece questo se l'ha portati via. Allora gli ho chiesto al Signore, che cosa posso imparare io da questo? C'è qualcosa da imparare? E ho pensato che ci sono, sì, alcune cose da imparare. Tre punti, ad esempio. Il primo è che non lascio più la mia borsa di lavoro nella macchina. Questo è sicuro, al 100%. Non la lascerò più dentro, con i soldi, né niente. Il secondo è il senso concreto come il Signore ritorna. Il Signore dice che ritornerà come un ladro nella notte. Noi stavamo dormendo e molto, molto spesso le persone dormono spiritualmente. Il Signore ritorna. Il Signore, l'abbiamo letto due volte già qua, sì, in due versi differenti, due capitoli differenti, due lettere differenti. Il Signore ritorna. E se lo dice Lui, perché l'ha detto anche Lui, qui lo dice Paolo, però l'ha detto anche Lui, ci crederemo? Ritornerà? O forse magari lo dice, però non lo fa? Come magari può succedere a noi, che quando diciamo qualcosa magari la diciamo, però non la facciamo. Il senso concreto, come il Signore, noi stavamo dormendo e stavamo tranquilli, magari stavamo anche russando profondamente nel sonno. Il Signore viene all'improvviso, il Signore, e quando viene si porta via i Suoi, non se li porta mica via tutti. E questa è la cosa importante anche di sapere, se io ci sarò quando il Signore ritorna. Allora, quando è successo questo, poi me lo sono chiesto ancora un'altra volta. Ci sarò io quando il Signore ritorna? Ci sono io? Ho avuto quasi, sai, quel timore nel cuore, la certezza di esserci. Ci sarò io con il Signore? E poi, l'altra cosa che il Signore mi ha insegnato da questa situazione è il perdono. Il perdono incondizionato. Perdonare a una persona anche se non la conosci. Io parlo di una persona, perché almeno una persona è venuta, non so se erano due o tre, però una persona sicuramente. Perdonarlo anche se non lo conosci. E senza pregiudizi. Come ha perdonato il Signore nella croce a tanti, ha perdonato anche le persone che lo stavano prendendo in giro, ha perdonato le persone che lo stavano uccidendo, ha perdonato i due ladroni che erano al fianco suo e non si conoscevano, mi immagino che non l'aveva mai visto nella sua vita, forse era l'unico momento che hanno incontrato Gesù, e in quel momento uno ne ha approfittato, l'altro no, uno è andato nel paradiso perché il Signore gli ha detto, tu stasera, tu oggi sarai in paradiso con me. Perdonare incondizionatamente, perdonare, che poi questa parola qua per me è una parola grande, a volte ci devo lottare molto spesso questo, e ho lottato anche in questo, perdonare una persona, se manco la conosco, cosa me ne fregherebbe, scusando la parola, cosa me ne importerebbe a me di perdonare una persona che neanche mi ha fatto del male, mi ha fatto stare male almeno un paio di giorni, e lo devo perdonare, manco lo conosco. E questo è il Signore, perché è così importante perdonare, riuscire a perdonare affinché possiamo crescere. E io devo dire e confessare che ho alcuni problemi su questo e devo lottare e devo crescere sempre. Sapete quante volte c'è scritto ladro o ladrone nella Bibbia? Io l'ho visto in una chiave biblica piccola che ho, e c'è scritto 19 volte. È una chiave biblica, sapete dove la chiave biblica? Quella che cerchi le parole e cerchi quante ce ne sono e in che versetti sono, no? Li ho trovato 19 volte. Ma perché è così importante questa parola? ladro, ladrone, imbroglione. Perché Gesù ha cuore i ladroni. Gesù ha cuore le prostitute come Maddalena, gli imbroglioni come Zaccheo, i drogati, gli alcolizzati, i blasfemi, perché Gesù ha cuore per i peccatori. Ha un cuore anche per te, ha un cuore anche per me. Il Signore non ti dirà mai vai via. Oggi mi hanno raccontato una storia, ad esempio, di una persona che conosco molto bene, che una signora gli ha chiesto, io vorrei andare in chiesa, e questa persona non la voleva portare, e non l'ha portata. Non l'ha portata in chiesa. Lei voleva andare in chiesa, lei non era una evangelica, però in questo caso non c'è niente a che vedere con evangelico, con cattolici. Se uno vuole ascoltare la parola di Dio, qui la porta è aperta, giusto? Non l'ha voluta portare. E Gesù non ti dirà mai questo. Il Signore ti accetterà sempre. Certo, c'è il cuore nostro, a parte che il cuore nostro fa proprio schifo, cioè c'è solo mondezza dentro. Grazie a Dio ci vive Gesù, affinché questo cuore possa vivere un pochettino, diciamo così. Perché sennò sarebbe completamente spazzatura. Gesù non ti caccerà mai via. Vai via tu, peccatore. Perché Gesù conosce i nostri cuori. Gesù conosce i nostri problemi. Gesù conosce quello che noi siamo, quello che noi non siamo, quello che noi vorremmo essere. Quello che ti conosce tanto dentro che certe volte è anche unangenehm. È un po' come? Scomodo, è un po' scomodo. Si può immaginare che mia moglie è la persona che conosce di più a me. Però il cuore mio, la mia moglie, non lo può conoscere fino. Lei quando già mi vede già sa quello che penso e come succede nella coppia, è normale questo. Però il Signore conosce proprio il profondo del nostro cuore. Il Signore ha un cuore per te, ha a cuore te, ha a cuore me, e mai ti caccerà via, come persone magari possono fare. Lui è Gesù. Stavo ascoltando una canzone l'altro giorno, o ieri mi sembra che era, stavo ascoltando una canzone che diceva che non c'è nessuno come lui. Infatti ci ho pensato dopo, ascoltando questa parola, perché a volte magari ascolti le canzoni, le canti, do sing Smith, tu canti le canzoni, però magari i testi si sono belli, ti rimangono nel cuore, però magari non li metti in pratica o magari te le dimentichi. Però non c'è nessun altro come Gesù. Lo crediamo, lo credete voi? Che non ce n'è altro come Gesù. L'amore suo. Se il Signore ti dice, se qualcuno ti dà uno schiaffo, devi porgere l'altra guancia. Chi è? Magari qualcuno di noi può anche riuscirci. Magari uno gli può anche tirare un pugno in fascia. O magari uno può anche perdonarlo. O magari uno... Siamo persone differenti, però l'amore di Dio, l'amore di Gesù, e il cuore che lui ha per le persone, nessuno lo ha. Ha amato addirittura le persone che lo uccidevano. Il Signore, volevo dire che, facciamo un po', in Samuele, primo Samuele 16:7, è un verso conosciutissimo, che dice, ma il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Il Signore guarda il cuore. Ed è una bellissima cosa questa, affinché possiamo essere tranquilli, che non è come mi vesto, non è perché sono bello, è sarebbe proprio, questa sarebbe proprio l'ultima cosa probabilmente, non perché lavoro bene, non perché ho i soldi, ma perché io voglio seguire il Signore. Poi ci sono le persone, no? Molte persone che dicono, scusa un attimo, ma io che faccio di male? Non rubo, non uccido, mica sono stato mai in carcere io. È come se i carcerati fossero, hanno solamente commesso qualcosa che non dovevano commettere, che sono rimasti in carcere. I carcerati hanno anche un cuore, sono anche delle persone, loro mangiano, bevono, leggono, guardano la televisione e hanno un cuore. Però il Signore ha un cuore anche per queste persone, ossia per le persone che dicono ma io non faccio niente di male, cioè per le persone che non credono di essere dei peccatori, perché questo è anche un po' il punto, è un po' il punto il seguire il Signore. La nostra rinascita, la nostra conversione sta nel fatto di riuscire a capire che io non valgo niente, che sono solamente un peccatore. Quante volte mi capita di parlare con persone che dicono no, faccio niente, non rubo, non ho rubato, non uccido. Ehi, che sarà qualche cosina così, però non è così tanto grave. Poi io non sono mai stato in carcere. È qui che inizia il nostro lavoro come cristiani, io penso, nelle chiese, nelle strade, al lavoro, nelle carceri, portando l'Evangelo e la buona notizia di speranza che non è solo per noi brave persone, per noi poco peccatori, ma è per le, è per tutti quanti. Dietro quei muri alti delle carceri ci sono anche delle persone. Il Signore non ha bisogno di muri, non ha bisogno di chiavi per aprire porte. Il Signore parla al cuore delle persone. Quante persone sono libere che non sono nel carcere? Che però hanno dei muri davanti a loro che non riescono a superare. Quante persone hanno bisogno di essere liberi dentro, anche se sono liberi fuori? Questo è il mio lavoro anche, andare nelle carceri, per questo che a volte in mezzo alle prediche magari posso anche parlare di questo, perché è un qualcosa che io ho nel cuore. Perché in fondo, nel carcere e fuori c'è una grande differenza, ovviamente, c'è la libertà, perché se ti levano la libertà è brutto, loro sono dentro e tu sei fuori, però la libertà qua dentro è la vera libertà, quella che il Signore dà, quella che il Signore può darti, solamente Lui, quella libertà che ti può dare per perdonare, per poter perdonare quella persona che ha aperto la macchina e mi ha rubato tutto, anche se non lo conosco. Quella persona che magari parla dietro le spalle di te. Andare, signori, andare e dirgli e parlare di Gesù. E dirgli a queste persone, io parlo dei carcerati, ma non solamente, io ho parlato prima nelle chiese, nelle strade, al lavoro, nelle carceri, e dire alle persone che Gesù non ti dimentica. A volte sono stato, io penso che tutti quanti, anche da cristiano, in dei momenti un po' così giù, no? Essere normale, anche umano. E la parola di Dio dice che può dimenticarti anche tuo padre, tua madre, tua moglie, tuo figlio, però il Signore non ti lascerà mai. Non ti dimenticherà mai. E ti continuerà ad amare sempre di più, anche di più addirittura, anche di più. Sai quando c'hai il cuore proprio rotto, che ti inginocchi e incominci a pregare e a piangere. Io non la voglio fare tanto triste, però a volte succede questo. Allora ti senti quella gioia, quella parola nel cuore, Gesù, io ti amo, l'abbiamo cantato prima, no? Io ti amo. Bene, no? Ne parliamo, facciamo due chiacchiere insieme. Dimmi, cosa c'è? Tua moglie non ti ascolta? Beh, io ti ascolto, forza, parla con me, parla con me. Il Signore vuole che noi lo amiamo e che andiamo sempre da Lui. È per questo che vuole anche che lo diciamo agli altri. È per questo che noi dovremo, tramite questo amore suo, dire agli altri. Il suo amore non ha bisogno di grandi chiavi e non ha bisogno manco, non ha bisogno di niente per entrare. Ha bisogno solamente che noi apriamo il nostro cuore. Io visito nel carcere una persona che dovrà stare per tanti anni. Io faccio il lavoro, ve l'avevo detto prima, comunque alcuni di voi lo sanno, io faccio il lavoro nelle carceri e da un po' di anni, e visito ultimamente a Mannheim, e visito una persona che dovrà stare tanto tempo, domani devo andarla a visitare tra l'altro, e tanto tempo, ed è come si chiama, ed è difficile, no? Difficile magari ravvivare un po' il suo cuore, e questo è anche normale, però quando chiacchieriamo il tempo passa molto velocemente, e quando andiamo via me lo dice sempre: quando ritorno? Ha detto: ritorno, non ti preoccupare, già ritorno. Ed è bello questo, perché dai gioia alla persona. Sono tanti anni che io vado nelle carceri, però non ho mai dimenticato la prima volta, no? La prima volta che sono andato, io ero in una comunità cristiana che faceva questo tipo di lavoro, che andava nelle carceri, e chiamiamo il capo o il responsabile più anziano di questa comunità, avevamo parlato con lui e gli avevo detto: guarda, io sento il mio cuore di andare nelle carceri, però io non lo so se il mio lavoro o no. E lui ha detto: ah, vai. E io proprio gli ho detto: però sì, se io vado, come posso capire che questo è il mio lavoro, no? E lui mi ha detto: tu vai dentro, e se tu ti senti come a casa tua, allora questo è il lavoro. E ho detto: ma come? Io come faccio a sentirmi a casa mia dentro un carcere, no? Vabbè, io ci provo, perché io credevo molto a questa persona, era uno dei miei padri spirituali, no? E io credevo molto a questa persona. Sono andato di là, mi sono sentito come se fosse a casa mia, cioè non proprio a casa mia, però mi sono sentito a mio agio, era questo il senso, mi sono sentito a mio agio. E poi ho incominciato a parlare con le persone come, cioè io non c'era nel mio cuore, non c'era nessun pregiudizio. Non c'era nessun pregiudizio, non c'era nessuna. Non ricercavo magari nella mia testa, non c'era quella ricerca di sapere: ma perché sei qua dentro? Parlavamo di altre cose, parlavamo di Gesù anche, e parlavamo di altre cose. E il Signore mi ha dato questa, come si chiama, questo dono per poter parlare ai carcerati. Io non chiedo mai, perché non me ne importa niente, in fondo vado di lì per evangelizzare, vado di lì per parlare del Signore, e alcuni si sono anche convertiti, ed è la cosa più bella questa, addirittura convertiti nel carcere, non hanno mai visto la Bibbia prima d'ora, e l'hanno dovuta leggere, l'hanno dovuta scoprire la Bibbia in carcere. Cioè, il Signore fa delle storie incredibili, sì, ed è bello questo, no? Ed è bello raccontare di questo alle persone. E sono andato di là, comunque mi sono trovato a mio agio, ed era questo che il Signore voleva anche. Mi sono trovato a mio agio per poter parlare senza nessun pregiudizio a una persona. A volte però fuori dal carcere mi sono trovato in certe situazioni dove il Signore mi ha parlato, come tu vai a parlare di là senza nessun pregiudizio, però magari hai dei problemi o nella tua famiglia o nella chiesa. Il Signore lavora molto nel cuore, l'amore senza pregiudizio. A volte non hai voglia, a volte è difficile, a volte sei stanco per il lavoro, problemi di casa, forse anche con te stessa, a volte non hai proprio, non hai nessuna voglia di evangelizzare, a volte non hai voglia neanche di leggere la Bibbia, la chiudi, ah, ci mettiamo, ce ne andiamo in vacanza spirituale. C'era sempre questo Friedel che una volta gli avevo chiesto, questa persona era una persona di Dio, però aveva sempre delle battute buone, no? Io avevo sempre delle domande, perché io sapevo che lui conosceva la Bibbia e che era un uomo spirituale. Io una volta gli ho chiesto, ma come faccio io a leggere, perché c'è scritto in Giosuè, se non sbaglio, c'è scritto che noi dovremmo leggere la parola di Dio, leggerla giorno e notte, leggerla o meditarla, ecco la parola giusta, e meditarla giorno e notte. Io, bambino spirituale, gli ho detto, ma come facciamo? Ma come faccio io a meditare la parola di giorno e di notte? Dormo, ma fai una cosa, metti la Bibbia sotto al cuscino e gli poggi la testa. Viverla la parola, meditarla vuol dire viverla tutti i giorni. È per questo che il Signore ti coricherà in pace e ti alzerai, ti risveglierai in pace. A volte però è difficile, a volte è così tanto difficile che non hai voglia, a volte è difficile perché hai quei problemi spirituali, ossia non hai letto, o hai, diciamo così, poca voglia di parlare con il Signore. Forse magari hai il cellulare nuovo e ci sono cose dentro incredibili. Nel cellulare mettono anche la Bibbia, tra parentesi. Noi facciamo certe volte, un po' di tempo che non lo facciamo, la notte prima di andare a dormire mettiamo la come si chiama? La Bibbia parlata, no? E ci addormentiamo così, con la Bibbia, bla 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 bla. Ed è bello addormentarsi così. A volte veramente sei, non voglio dire lontano da Dio, perché Dio è sempre vicino, sei tu che ti allontani, e allora non hai la voglia, non hai questo, neanche il piacere di poter andare alla carcere o parlare con qualcuno di Gesù. Io quando faccio l'incontrario, ossia certe volte mi succede di non aver voglia di andare nelle carceri, magari stare in casa, magari guardare un po' di televisione e non perdermi tempo un paio d'ore con questo signore qua. Però quando faccio l'incontrario scopro sempre che quella chiacchierata che mi sono fatto era una delle più importanti che dovevo fare. Ossia l'incontrario, noi la carne, è per questo che la Bibbia è una cosa incredibile, la Bibbia è lo specchio di noi stessi, cioè lo specchio, tu ti guardi proprio la carne non ha mia voglia, però lo spirito sì. Perché lo spirito? Perché lo spirito è lo spirito di Dio, è normale che ha voglia di questo, è normale che ha voglia di andare al carcere, è normale che ha voglia di andare anche nelle strade a parlare di Gesù. A volte non hai voglia, ma se pensi che qualcuno sta peggio di te, allora forse magari potrebbe cambiarti un po' l'animo, potrebbe cambiarti un po' questa voglia che ci abbiamo nel cuore. Se io penso, ad esempio, mi metto nel mio sofà e non vado a parlare a delle persone, o non faccio un qualcosa che il Signore mi ha mandato a fare. Se io posso fare, io sono un uomo, il Signore non è che ha fatto il robot. Il Signore mi ha detto, guarda, tu vai di là, però se io voglio ci vado, se voglio non ci vado. Però io so che è qualcosa di buono, io so che è qualcosa che può servire anche a me stesso, di benedizione a me stesso, ma non solo a me stesso, alla mia famiglia. Perché portare la parola agli altri è edificante per te stesso, ma è anche benedizione per la tua famiglia. Però se sappiamo veramente e capiamo che qualcuno sta peggio di noi, forse riusciremo a trovare quella spinta in più che il Signore vuole, quella spinta in più in noi per poter essere ubbidienti. Il Signore il Signore è grande. Tramite quella situazione di là mi ha fatto capire determinate cose. Tramite quella situazione di là ho dovuto lavorare molto nel mio cuore e continuo ancora a sbagliare in determinate cose. Ma io penso che sbaglieremo, o sbaglierò, almeno io parlo di me stesso, però tutti quanti siamo umani qua, continueremo a sbagliare finché non siamo con il Signore. Allora sì che saremo perfetti. A volte c'è anche il desiderio che il Signore torni subito. Il Signore torna subito. Però a volte c'è veramente questo desiderio di uscire fuori da tutto questo, anche tutte le cose che stanno succedendo nel mondo, no? Il Signore vuole che noi perdoniamo incondizionatamente, anche senza conoscere la persona. E se queste persone poi stanno peggio, allora dovrebbe dare quella spinta in più. Volevo leggere Luca 15, alcuni versetti di Luca 15 che sono fenomenali. Luca 15, sono alcuni versetti che vorrei leggere, dall'1 fino al 7. Tutti i pubblicani e i peccatori si avvicinavano a lui per ascoltarlo, e lui non li mandava via, questo l'ho aggiunto io, ma i farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. E si crede Dio. Ed egli disse loro questa parabola: chi di voi, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro a quella perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto alleno se la mette sulle spalle. E giunto a casa chiama gli amici, i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. A volte veramente ci mettiamo a pesare le persone, a pesare le situazioni e a crederci magari meno peccatori degli altri, come facevano questi farisei o questi scribi. Il Signore no, è per questo che lo amiamo tanto noi, è per questo che è amato tanto. Chi conosce il Signore ama il suo amore, chi conosce il Signore conosce l'amore di Dio, perché Gesù è amore e senza Gesù non c'è amore e senza Gesù non c'è niente. Per questo che chi conosce Gesù ha la vita e chi non conosce Gesù non ha la vita. Chi conosce Gesù ha l'amore, chi non conosce Gesù non ha amore. O magari sì che ce la potrebbe avere, però è un amore condizionato. Mi ricordo quando ho letto questo verso, che lo voglio leggere per concludere, questo verso che sta in Luca 15, il verso 7. Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. E mi ricordo quando mi sono convertito, ho letto questo verso e mi ero rallegrato molto, perché la mia vita certamente non era proprio come il Signore voleva. E mi sono detto: qui sulla terra la vita continua. Io mi ero convertito, avevo la gioia nel mio cuore, il primo amore, però vedevo le macchine continuavano ad andare, il lavoro continuava a lavorare, pioveva, usciva il sole, non uscivano i fiori, la vita continuava. In cielo c'era festa, in cielo sì che c'era festa, e abbiamo fatto il feste insieme con Gesù. Vogliamo pregare, posso?